Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Bo.
Sole, pizza, amore. Buongiorno cari ascoltatori, ben trovati a un nuovo appuntamento di Cultura e Cucina. Camilla Vitanza, ciao, buongiorno.
Ciao Olivia Ventimiglia, ciao.
Mia cara, mi si stava rotolando la lingua perché stavo pensando alle cose belle che oggi racconteremo ai nostri radioascoltatori.
Vero,
vero. Alle personalità che incontreremo, ai prodotti che racconteremo e ai piatti tipici. Anche oggi un viaggio nel gusto, nella nostra tradizione, ma anche nella modernità, perché insomma questo non significa che un paese da un punto di vista gastronomico non evolva.
Assolutamente sì, però hai detto bene, oggi faremo proprio un viaggio nel gusto e più delle altre volte attraverseremo l'Italia da nord a sud alla ricerca delle specialità e delle tradizioni, ecco.
Eh sì, e ci faremo dare anche delle ricette come sempre nella nostra trasmissione. Salutiamo in regia Luca Red Rossi che ci coadiuva anche ovviamente
sì,
nella trasmissione
sì,
perché
sì.
Essendo un buon gustaio ma anche un bravo cuoco che si è dato alla cucina light ormai. Però devo dire che le ricette di Luca Rossi di Cucina Light veramente io me le sono provate tutte e sono valide. Infatti un giorno passerai dall'altra parte del vetro e verrai in studio come nostro ospite e ci racconterai insomma ovviamente la tua nuova visione. Sì, devo dire molto, molto interessante. Ma partiremo dall'olio perché stiamo entrando nel periodo della spremitura, frantoi aperti. Beh, noi nel Lazio abbiamo anche dell'ottimo olio, anzi direi un primato con una qualità altissima, e andremo nelle terre di Cicerone, quindi andremo in Ciociaria a scoprire l'olio della Ciociaria. Noi ogni anno facciamo questo passaggio perché ci fa molto piacere, perché organizzano proprio degli eventi interessanti durante la spremitura e per i frantoi. Poi andremo ad un festival nel Trevigiano, vero?
Sì, un festival dedicato interamente, perdonatemi se lo dico così com'è, ma al maiale.
Esatto, no, e beh, è il suo
nome.
Non
è una parolaccia.
Ma il festival, lo sapete? Non sapere come si chiama, poi chiederemo, ci viene da ridere. Il festival si chiama Porco Mondo e racconta tutto del maiale. È il festival del musetto che si tiene appunto in provincia di Treviso e noi andremo a parlare con gli organizzatori di questo festival del Porco Mondo
perché
veramente è esilarante.
Che si sono inventati.
Sì, esatto. Devo dire che effettivamente del maiale non si butta niente, per cui immagino che ne avremo ben donde da raccontare. Ci scusiamo sempre con i vegani all'ascolto, però insomma d'altronde c'è anche questo.
C'è anche spazio per i vegani tra di noi.
Assolutamente, assolutamente. Infatti nell'ultimo viaggio che faremo andremo alla scoperta insomma delle castagne. È sicuramente questo un frutto, è un frutto la castagna,
è
penso
un frutto,
di sì.
Sì, sì, viene dall'albero.
Sì, e, dedicato anche ai vegani ovviamente.
Ah sì sì sì, beh certo, perché lo possono mangiare senza alcun senso di colpa. Devo dire che io vado pazza per la castagna in tutti i modi. Poi dici quali tutti i modi? Arrosto.
No, però anche salata,
no, però
magari.
Sì,
no?
Andremo in Toscana, precisamente sul Monte Amiata, a scoprire come fanno loro le castagne, dove la castagna, tra l'altro, è un prodotto IGP.
Perfetto, e allora non avremo che da farci raccontare poi anche qualche ricetta particolare, perché la castagna, veramente come la mangi è buona. Ma noi siamo pronti per partire. Andiamo vicino casa, andiamo nelle terre di Cicerone a scoprire l'olio.
Circa Cibaria.
Da sempre è una ricchezza l'olio, i romani lo conoscevano molto bene, nella nostra cucina è fortemente presente, nella cucina mediterranea, e poi è un olio di grandissima qualità, quello delle nostre piante, delle nostre cultivar. Noi salutiamo e lo ringraziamo per essere ancora con noi Antonio Sardellitti, l'ingegnere Antonio Sardellitti, che è presidente dell'Associazione Culturale Olivicoltori della Terra di Cicerone. Ben ritrovato Sardellitti, buongiorno.
Sì, sempre pieno da tanta voglia di partecipare alle vostre iniziative, quindi sempre presente, come dice il Vescovo, eccomi, dice ai giovani che vanno alla crisi, ma io dico lo stesso, eccomi.
Noi lo chiamiamo e Sardellitti è con noi, perché effettivamente le terre di Cicerone, la Ciociaria, è molto attiva da questo punto di vista. Questo è il momento in cui aprono i frantoi, Sardellitti?
Ma diciamo che i frantoi sono aperti da oltre un mese e questa è una qualità e una novità e una grandezza per i nuovi oli che sono eccellenze e vanno sempre verso l'eccellenza, i primati mondiali dei migliori oli del mondo. Perché? Perché l'olio raccolto, diciamo, all'inizio della maturazione dà i migliori profumi ed ecco che poi il tecnico, le famiglie, gli esperti si dedicano alle scelte dei cultivar, alle scelte dei tempi per fare quei blend, quelle realtà locali da affascinare. Quando ci stanno i concorsi, cioè sono delle verità che uno dice: ma è possibile avere un olio così buono, così profumato, così piccante, fresco, eccetera? E è possibile. A noi spetta soltanto assaggiarli, quindi cerchiamo di anche questo, di chiedere ai nostri amici del supermercato e della globalizzazione, portiamo quegli oli locali alla, diciamo, nei supermercati, perché alla fine i prezzi sono accettabilissimi.
I prezzi sono accettabili e soprattutto offriamo alle famiglie, ai consumatori, la possibilità di acquistare un ottimo prodotto a chilometro zero nelle proprie terre, magari senza dover andare necessariamente al frantoio. Diciamo che è anche una questione di comodità trovarlo al supermercato.
Sì, perché una volta c'era la famiglia, c'era il frantoio, ci stavano delle metodologie di acquisto che si facevano una volta l'anno. Oggi invece la spesa si fa giorno per giorno, perché cioè investire 1000 euro per tutto un anno di olio, 100 euro per un anno di olio, oggi è impensabile. Ognuno acquista 2 euro, 10 euro, 20 euro per bottiglia o 5 litri per 5 litri.
Certo.
E questo lo chiediamo di cuore, io chiederei la globalizzazione ad accettare questa proposta, almeno di metterla esposta, poi sarà il cittadino, l'utente a dire va bene o non va bene.
Antonio, abbiamo avuto un'estate con un clima un po' pazzo, piogge continue, adesso questo clima un po' inusuale.
Speriamo che non ci fa ricordare quello della settimana scorsa.
Ne abbiamo risentito in qualche modo, gli ulivi hanno risentito.
Cioè, partiamo dalla primavera. La primavera ha fatto, nella nostra zona del centro Italia, ha fatto del danno. Perché? Perché stavano già germogliando, già stava la vegetazione in atto, sono arrivate le gelate, ha fatto danno ad alcuni cultivar. Qualche altro cultivar invece è stato, che era già preposto ad assorbire forse di più il freddo, non sappiamo che cosa, tipo il moraiolo, invece si è caricato più di quantitativi. E allora abbiamo realtà diverse, vissuto da paesi diversi, cioè chi non ha olio e chi ne ha troppo.
Giusto.
Ecco, quindi, questa è la grandezza dei cultivar. Dobbiamo dire che l'olio è quello, ci saranno sono 10, 20, 100, in Italia ne abbiamo oltre 450 e questa è la nostra grandezza, speriamo di valorizzare.
Sì, senta, l'olio della terra di Cicerone, che tipo di caratteristiche ha rispetto alle altre cultivar?
Proprio per questo siamo contenti noi. Perché noi abbiamo oltre il 50, una volta avevamo quasi il 70% di moraiolo come cultivar, poi negli ultimi anni abbiamo perso la produzione, quindi tutti contro questo cultivar, cercando di chiedere ai tecnici la loro sostituzione. Però quest'anno ci ha fatto rimpiangere l'idea. Perché? Perché tutti verso il leccino, il leccio del corno e altri cultivar che a livello nazionale rappresentano gran parte della produzione. E tutti contro il moraiolo. Quest'anno che abbiamo visto un moraiolo resistente, partecipe alla grande produzione, allora ci ha ridato forza di dire forse si è rivendicato delle attese di 4-5 anni a zero produzione.
Forse sì, diciamo, è arrivata la riscossa. La qualità di queste olive è ottima, immagino. Che tipo di olio viene prodotto?
Perché? Perché? Perché anche se abbiamo avuto forse qualche attacco di mosche, è inutile, l'Italia si presta a queste realtà. Allora, però il quantitativo, la caricativa, come si dice in gergo, il quantitativo ancora è tutto verde, sta tutto sull'albero, quindi le temperature si vanno, il tempo si va sempre ad allungare, quindi ci porta verso fine di novembre, inizio di dicembre, e quindi a quel punto le raccogliamo tutte verdi o in gran parte e quindi non abbiamo nessun attacco.
No,
diciamo, che attacca la attacca quasi quella matura. E quindi quella poi ci ha pensato il vento a portare tutte giù o d'altro, e quindi c'è da la tranquillità nella vendita e soprattutto nel mostrare un ottimo prodotto.
Ah sì, sicuramente. Fate delle manifestazioni per l'olio?
Poi l'associazione cavalca queste idee perché deve promuovere il territorio, la cultura, poi Alpino il nome dice tanto, però dobbiamo avere sempre più turisti. Allora questa volta il turista è il cavallo, che quindi una passeggiata a cavallo nelle terre di Cicerone, quindi faremo attraversare il centro storico da oltre 100 cavalli alla mano, e è una cosa bellissima perché il cavallo incute rispetto, cioè la persona resta azzittita quando entra passa, perché potrebbe mettere paura al cavallo. Allora resta, ognuno resta in silenzio e sentire il passaggio, gli zoccoli, il ritmo dei cavalli è affascinante, e soprattutto cavalli diciamo che è un'affilata di moda, perché
sì,
quando si viene a vedere queste manifestazioni bisogna apprezzare il cavaliere, cioè quell'unicum che si crea tra il cavallo e il cavaliere.
Sì, questo è sicuro, quindi varrebbe la pena farsi una passeggiata ad,
infatti sì,
ad
io inviterei il fotografo, il professionista fotografo a venire quel quarto d'ora, quell'ora prima della passeggiata, vedere la partecipazione del cavaliere alla cura del cavallo, il borodalco, la copertina, la spazzolatina, la coda, la criniera, cioè non c'è niente fuori posto. Quindi è un'attenzione che nessuno lo può apprezzare se non chi c'è stato vicino e diciamo l'ama.
Antonio, faccio una domanda da consumatrice, no? A parte la denominazione extravergine d'oliva, quali altre caratteristiche uno deve cercare quando va a comprarlo al supermercato?
Allora, molto spesso diciamo che si dovrebbe anche conoscere, diciamo, si dovrebbe apprezzare il territorio per apprezzare anche la provenienza e quindi andare sicuri. Quindi chilometro zero è questa la qualità, che uno a chilometro zero non può dire sciocchezze, non può scrivere, perché molto spesso uno dovrebbe dire extravergine, sì, ma senza rettifiche, non voglio aggiungere altro perché io sono contro le rettifiche, sono la globalizzazione, sono contro le grosse aziende, sì, purtroppo è giusto che lo fanno perché è permesso ed è legale, cioè lo 0,8 di acidità non è tutto e non dovrebbe essere tutto. 0,8 si nasce extravergine e si mantiene, poi diventa olio d'oliva, non è che l'olio d'oliva non è buono.
Certo,
cioè, in tutto
però
il mondo
l'extravergine
si consuma l'olio
è un'altra
d'oliva.
Cosa.
Ecco, sì, all'origine, quindi resta extravergine perché parte extravergine,
sì,
non si rettifica.
Certo.
Non che si aggiusta per strada.
Certo,
quindi,
è
ecco,
più fresco, diciamo.
Ecco, sì. E poi, oppure se si dovrebbero mettere quelle famose stellette che dico sempre io, come i Grand Hotel, come gli Hotel, eccetera, che determinano il gusto, il sapore, la genuinità, cioè quell'eccellenza che è sempre extravergine, però uno dice ne voglio uno che c'ha 5 stelle, che c'ha tutto, che non lo devo aprire per assaggiarlo, già lo so che avrà tutto.
Sì, sì,
e questo sarebbe per me una grande soddisfazione perché darebbe al consumatore garanzia nell'acquisto già di cosa uno trova,
certo,
non soltanto una parola.
Assolutamente.
È come dire al vino, è un vino bianco. Dice, ma se scriviamo qua ci dobbiamo scrivere tutto, non basta dire soltanto bianco.
È vero. Cioè, ma ad Arpino c'è una tradizione di produzione dell'olio?
Sì, diciamo che Arpino saranno 3.000 anni, 4.000 anni che abbiamo questo cultivar, quindi diciamo il territorio è ricco di olive, ma anche si apprezza il nostro territorio attraverso questo paesaggio.
Sì.
Cioè si lavora diciamo abbastanza, non è quel territorio piatto che lo lavoriamo con i macchinari, eccetera, qua si lavora in una forma quasi personale e familiare.
Sì.
Cioè se oggi, domani e dopodomani chi viene ad Arpino e l'attraversa vedrà che ogni appezzamento di terreno c'è una famiglia sopra, dove si festeggia nel lavorare, dove si sta insieme con la pizza, stanno quei prodotti che si porta dietro come si portava avanti 50 anni fa in forma la frittatina e altre cose, il bottiglione di vino poco perché altrimenti si cade dalla scala, si cade, eccetera, però è piacevole anche questa, è la vita tradizionale del nostro territorio.
Ma è la cultura del territorio, ma non a caso.
La cosa bella è questa.
Ma sì, ma poi non a caso, tra l'altro un territorio ricco di storia, non c'è bisogno che ricordiamo il certamen.
Noi stiamo parlando di cavalli, passeggiate a cavalli, però dietro ci sta, quando attraversiamo questi luoghi, si attraversano delle strade romane, veramente romane, i ponti romani, veramente romani. un territorio, perciò vengono 100-150 cavalieri, perché dice quello che prendiamo ad Alpino non si vede nessun posto.
Sì, beh, immagino. Allora, ma l'appuntamento a che ora è? Quando?
Diciamo alle 9, abbiamo un grande ristorante, benzina, eccetera, Splendor si chiama, dove è un punto d'arrivo. Poi attraverseremo la piazza attraverso via Aquila Romana e poi ci porteremo nei vari frantoi che andremo a visitare con assaggi e degustazione, ognuno lascerà diciamo dalla bruschetta ad altre cose che da fare assaggiare, alla frittella e tante, alla ciambellina, cioè sono tutte cosette che poi lasciamo all'iniziativa diciamo del frantoio.
Ecco,
la degustazione diciamo che... non è soltanto ai cavalieri, a tutti i visitatori.
Beh, vorrei vedere, no, anche perché insomma diciamo veniamo tutti muniti di pane, tra l'altro il pane è molto molto buono dalle parti vostre. Allora sabato e domenica.
Domenica,
perfetto.
Dalle 9 alle 15 tutti a cavallo.
Perfetto, beh, sarà un'occasione, pensare che spettacolo anche per le famiglie, per i bambini, in più la possibilità di degustare questo ottimo olio nuovo. Che insomma è un olio davvero molto pregiato perché arriva proprio appunto.
Ma poi è un olio che non è un'azienda che fa un olio a un livello superiore, sono i 1000 piccole imprese agricole che fanno entrambi 1000 risultati di eccellenza. Cioè non vinceranno il primo premio, ma stanno sempre tra le menzioni di premi, della relativa o correlativa premiazione.
Di eccellenza.
Allora per questo, perché è un buon olio. Poi qualità prezzo.
Quanto costa il litro? Quanto costa il litro a frantoio?
Diciamo, ma diciamo, nei nostri territori io non so, ma un olio extravergine in questa zona dalle 8 alle 12 euro, cioè, abbiamo una fascia media, eccetera. Però non voglio dire 8 non penso, ma 10-12 sì, ma
sì,
però,
sì.
Non voglio nemmeno sindacare perché io sono il promotore di venite, poi l'accordo è nelle varie aziende.
Ma certo, no, era per avere un'idea, però ecco, questa è l'occasione per andare a scoprire questo olio.
Ma soprattutto
quest'olio,
per assaggiarlo, per vedere come è prodotto. La semplicità della produzione, la garanzia di un'eccellenza, perché vedi le olive verdi, le olive belle, ma cioè, quello che uno dice, un buon frutto.
Sano come avete sentito, perché giustamente è stato colto nel momento migliore, prima che arrivi completamente a maturazione. Grazie ad Antonio Sardelletti, presidente dell'associazione.
E un grazie
culturale
sempre a voi per l'impegno su queste iniziative.
Beh, noi ci teniamo perché è un vanto, è un vanto per noi, per la nostra regione. Grazie, buona giornata Sardelletti.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Secondo voi, se facessimo in Italia in questo momento a Radio Cusano un sondaggio, se io ho una casa popolare, a parità di requisiti, la do prima un italiano o prima uno svizzero? Secondo voi gli ascoltatori cosa dicono?
Da una parte sicuramente si deve cercare di tranquillizzare il più possibile gli italiani, da una parte bisognerebbe però anche metterli nella condizione di stare tranquilli.
Non è vero che il tedesco è un modello proporzionale puro, è un modello che permette a un partito che arriva potenzialmente al 37-40%, che sono cifre comunque importanti.
Sui doveri di chi sta allo sportello di una banca, sui doveri di una banca nei confronti del risparmiatore, o invece pensiamo che il povero consumatore debba diventare un esperto di finanza, come se uno va dal medico e deve avere la laurea in medicina, e se no ha diritto a mettersi in vena una pastiglia.
Noi abbiamo introdotto l'obbligatorietà vaccinale a fronte di un'epidemia in corso. Noi abbiamo intere classi anagrafiche che non sono state vaccinate, questo espone la popolazione italiana a dei rischi.
Ognuno fa quello che vuole, dopo che i direttori darebbero un calcio nel sedere a chi regala la cittadinanza agli stranieri, e mi auguro più consenso a chi si occupa di sicurezza e di forze di polizia.
Quando si è in una situazione di emergenza bisogna fare gli affidamenti di corsa, bisogna fare gli affidamenti d'urgenza, e su questo Mafia Capitale ci ha campato.
Radio Cusano Campus, grazie per l'informazione. Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
E adesso davvero incontriamo il sapore. Teniamo a battesimo questa manifestazione perché è la prima storica rassegna gastronomica e culturale che celebra il suino, un festival suin generis. Allora, devo farvi complimenti.
Sono geniali.
Perché, organizzato dalla confraternita del Musetto al via Porco Mondo. E li salutiamo perché sono in collegamento con noi. Matteo Guidolin. Matteo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e grazie mille dello spazio che ci date. Ma
grazie a voi perché vabbè, siete stati geniali sì, ovviamente. Nell'idea di chiamare questo festival del Musetto Porco Mondo, ma poi voglio dire che in questo senso è davvero bello perché
rende l'idea
dell'universo appunto del maiale.
Grazie mille.
Senti, raccontaci tutto. Voi siete una confraternita del Musetto?
Noi siamo una neonata confraternita nata all'inizio di quest'anno, appunto per tutelare quel prodotto che è il Musetto, che non è da confondere con il cotechino di moda, anche se è simile per certi versi, ma non è esattamente la stessa cosa come composizione. E siamo nati appunto a gennaio, abbiamo visto che l'iniziativa è piaciuta molto. E da una vecchia idea che avevo nel cassetto, io sono un appassionato gastronomico in generale, ma del mondo del maiale da molti anni, ho proposto questa idea ad una serie, chiaramente la confraternita, ad una serie di altri enti, dal Diretti alla Bio Food, a vari istituti scolastici, alla Federazione Italiana della Confraternita, perché c'è tutto un mondo legato ai circoli enogastronomici e abbiamo messo su questo primo festival suin generis, a cui teniamo tanto, sul mondo del maiale, che partirà oggi pomeriggio e continuerà fino a lunedì, e per il quale siamo anche molto fiduciosi in una buona partecipazione, insomma, i segnali sono buoni.
Guarda, assolutamente, e se fossimo vicini noi non mancheremo affatto, in parte perché qui non lo conosciamo il Musetto, quindi è curioso insomma andarlo a vedere e poi ci racconterai tutto del Musetto, ma io vorrei sapere che cosa fa una confraternita che si occupa del Musetto, cioè che tipo di riti fate, se oppure dovete avere, no, delle caratteristiche, vi incontrate, parlate di maiale, che fate?
Allora, noi siamo neonati, per cui abbiamo poca storia alle spalle, ma stiamo cercando anche un po' di confrontarci con chi ha molta più esperienza di noi. Esiste, come ti dicevo, un mondo legato alle confraternite molto importante, che ha radici già da negli anni 70, se non prima, legate a svariati tipi di prodotto. Ogni confraternita ha i propri palludamenti, ovvero il proprio bestiario, che può essere un tabarro, un mantello, varianti tipi di cose, e ha i propri riti anche di iniziazione, di accettazione dei soci alla società, all'associazione, e poi ognuno si essendo, c'è molta varietà in questo, ed è proprio questo il bello, perché rispecchia un po' anche la cultura italiana, la varietà della cultura italiana. Ci sono confraternite d'Italia, diverse confederazioni di confraternite. Noi abbiamo aderito ad una che è la FICE, la Federazione Italiana dei Circoli Enogastronomici, ma ce ne sono degli altri, insomma, per cui non ci sentiamo in concorrenza, ma lavoriamo tutti allo stesso
modo. Lavorate tutti allo stesso modo. Lo so, però un rito di iniziazione per la confraternita del Musetto è mangiarsi, per esempio, un musetto intero, oppure che cosa?
Non è così difficile, dire la verità. Non è così difficile. Conosco parecchi soci che potrebbero diventare bisoci. Quindi tra i quali anche il sottoscritto, ahimè.
Sì, ma è grande questo insaccato, cioè è veramente le dimensioni.
Molto grande,
non è grande,
ma come 600
grandi,
differenzia?
Però dal nome stesso, che in Veneto significa musetto, significa piccola faccia, faccina, dice un po' soprattutto la composizione di questo salume, che è dato dalla cotica del maiale e in gran parte e dalla carne del muso del maiale,
che è la più saporita,
dei muscoli.
È la guancia.
È molto saporita. Ed è dei muscoli delle gambe, soprattutto degli stinchi, dei muscoli. E poi ogni piccolo produttore ha le sue caratteristiche, poi è un'altra delle cifre stilistiche di questo festival. Cerchiamo di dare voce
a un progetto, tra l'altro, che è della, e credo, non so se sia anche in altre regioni, di verità, che è la, della regione Veneto sicuramente, di quello delle piccole produzioni locali, ovvero di dare spazio a dei produttori che non lo fanno magari come prima attività, ma possono dare dei prodotti di nicchia secondo determinati parametri,
certo.
E hanno una produzione di quantità limitata ma di alta qualità. Per cui,
certo, anche per farli conoscere ovviamente, giustamente, magari anche fuori dal territorio geografico stretto vostro, perché è chiaro che da voi è molto conosciuto, però ovviamente sarebbe interessante farlo arrivare anche da altre parti. Io per esempio lo mangerei subito, sono andata su Google per vederlo, è un salsicciotto bello
un
grande,
cotechino.
Come, simile a un cotechino, però ovviamente il contenuto è diverso.
Sì, è molto simile a un cotechino, non differisce di molto, però non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa.
Sotto si mangia chiaramente bollito con il accompagnato da chi dà, per me la sua morte è il purè, e poi servito con il crème, che non so se
il
crème, che è una salsina di rafano fatta molto piccante, tesa sulla fetta di musetto, no, non a tutti piace, deve piacere chiaramente,
certo.
Ma è molto buona, molto saporita, insomma, per cui
sì.
Vari tipi. Poi ci sono anche altri tipi di preparazione, insomma, musetto in crosta, quant'altro, però la preparazione tradizionale è quella di farlo,
è così
bollito,
anche
è la parte del gran bollito, tra l'altro, quindi
mamma mia.
Potrebbe essere un'ottima occasione per venire da queste parti.
Ah, quella, poco ma sicuro. Quello è il tiramisù anche.
Matteo, ma come mai una manifestazione sul suino? È la prima volta? Perché c'è una tradizione a Rio Riese Decimo?
Guarda, in verità noi come tutta questa zona, come possiamo dire gran parte della pianura padana, se vogliamo dirla, anche se magari da queste parti in maniera minore rispetto all'Emilia o alla bassa Lombarda, abbiamo tutta una tradizione legata al maiale, soprattutto al tenere un maiale in casa come sostentamento, tradizione rurale, tuttora è perpetrata da moltissime famiglie. È chiaro che il consumo è un po' diverso rispetto al passato, però ci sono molte famiglie che tengono un maiale, due maiali, sono comunque per l'uso familiare, oppure, come dicevo, per le piccole produzioni locali, per la vendita a livello dico amatoriale, ma non è un termine giusto, a livello diciamo di seconda attività. E a tutto questo mondo del maiale è legato anche una cultura legata a dei riti, ad una socialità che nasceva attorno al maiale, a tutta una serie di usanze, per cui abbiamo, dal nostro punto di vista, abbiamo ritenuto importante rivalorizzare il maiale, però anche una zona di produzione
assolutamente
di massa, con allevamenti. Abbiamo uno degli allevamenti di selezione dei verri più importanti in Italia. Gran parte dei prodotti nascono a rivedere almeno geneticamente.
E avete coinvolto in questa manifestazione anche tante organizzazioni tipo la Coldiretti, Slow Food.
Sì, devo dire che siete stati molto bravi. Sì. Complimenti,
no,
perché avete fatto
di avere una visione a 360 gradi che non fosse semplicemente gastronomica, ma anche culturale e economica, perché risulta non solo chiaramente con le piccole produzioni locali, ma tutto il mondo legato al maiale porta con sé un'economia, chiaramente.
Assolutamente, sì. E tra l'altro anche i bambini sono ovviamente benvenuti in questo evento, perché ci saranno dei laboratori dedicati a loro, ad esempio quelli per fare gli gnocchi, perché è vero, insomma, devo dire, forse si sta perdendo un po' una certa tradizione, però in questo modo i bambini li riavviciniamo anche proprio alle tradizioni culturali delle vostre parti, e quindi
anche all'importanza della manualità, del toccare il cibo, di lavorare col cibo, di vedere il proprio lavoro nella trasformazione del cibo. Un po' questo è il senso che dei laboratori slow food che faremo, quindi gli gnocchi che sono legatissimi al maiale, poi comunque li accompagneremo ad un ragù di maiale per chi vuole, come quello del pane con lievito madre della domenica, ci sarà un incontro appunto anche sull'importanza delle merende, di incontro si intitola merende per principe e principesse, quindi parlando anche di dare degli alimenti diversi da quello che può essere la classica merendina, sì, confezionata.
Sicuramente.
Ed è importante proprio anche per far capire da dove vengono gli elementi della cucina. Vabbè che siamo in un periodo di super spettacolarizzazione della cucina degli ultimi anni.
Lo so.
Non è bisogno, però poi andare a toccare con mano è una cosa.
Bravo, sono perfettamente d'accordo. Chissà, sì, che una merenda indicata non possa essere un panino con una fetta di musetto. Io, per esempio, me la mangerei su, me la farei immediatamente una merenda così. Sì, no.
È una delle classiche tartine, cioè quando si cucina il musetto si mangia tutto caldo, appena cotto, caldo, oppure cioè, a tante persone piace lasciarlo raffreddare, tagliare a fette e mangiarlo tipo su una tartina o con il creme o con una cipollina di sottotitoli.
Mi hai detto niente, mi hai detto, detto niente.
No, non è esattamente la merenda più leggera sulla faccia.
Vabbè, però d'inverno, diciamo che da voi fa freddo, quindi è una merenda che è giusta per i vostri climi, da noi no, tra l'altro da voi avrete sicuramente acceso anche il riscaldamento, qui
sì,
invece
anche se è ancora caldo.
È ancora caldo.
Io dico purtroppo perché non è normale.
Io devo dire che avete fatto le cose veramente bene, perché pensa, Livia, loro hanno anche avranno anche delle manifestazioni musicali e si esibirà il trio Porco, dico bene?
No, ma non è possibile, cioè tutto in tema.
Tutto preciso.
Tutto, sì, non c'è niente che esca dal tema, per cui abbiamo curato molto questa parte, perché poi personalmente non mi piacciono quegli eventi aggregati che ci butta dentro di tutto per purti. Sì. Aggiungere cose, magari abbiamo tolto qualcosa, ma
è fatto tutto per rimanere. Senti, ma chi sono questi del trio Porco? Io adesso me li vado a cercare.
È un trio delle nostre parti, qua a cavallo tra Belluno e Treviso. È un trio molto, molto divertente, poi è anche particolare perché cura molto l'arrangiamento dei brani. Mi sono sentito di...
Adesso vediamo se dalla regia, qualche secondo riusciamo a sentire della musica del trio Porco. Magari
come hanno...
Luca Rossi.
Sì.
Ma perché si chiamano Trio Porco?
non lo sai. A dirti la verità, non lo so. Penso sempre perché sia legale, sono legati anche loro alla tradizione. Ma
però dai, con la chitarra c'è anche bella musica.
Devo ammettere che anch'io faccio parte di un gruppo musicale che è legato al mondo del maiale.
Ma no, ma come dai, si chiama?
Adesso ce lo dici.
Allora, il gruppo si chiama Los Massadores, con tipo Matadores ma con due S al fatto da T, e il Massador in dialetto delle nostre parti è il norcino.
Con il quale
l'abbiamo fareso spagnoleggiante per cercare di attirare un po' di ragazze,
per darvi un tono. E come è andato a finire? È andato a finire bene? Le avete attirate?
Beh, le ragazze no, però sono 10 anni che suoniamo con un discreto successo. Dai, tutto sommato non ci va male. C'è un po' di video su YouTube dopo, se volete perdere e rovinarvi il pomeriggio.
Ma sì, ci divertiremo. Ma lo diciamo al nostro regista, che si chiama Luca Rossi, che fa una trasmissione proprio dedicata alla musica e alle nuove, insomma, frontiere musicali. Luca Rossi, se vengono a Roma li ospitiamo in trasmissione. Ovviamente dovete venire però con il musetto, va bene la musica. esatto. Vi presentate Matteo Guidolin, Los Massadores, voi che siete del gruppo, ma insieme alla confraternita del musetto, insieme al musetto ovviamente. Noi vi faremo trovare i fornelli accesi, anzi se ce lo portate già cotto
per esempio stasera c'è l'inaugurazione del festival con una presentazione della legge regionale sulle confraternite, saranno presenti molte confraternite, ci sarà la possibilità di assaggiare anche altri prodotti, per esempio il baccalà di Vicenza che è un capolavoro secondo me
è vero.
A livello della Cappella Sistina.
Sono d'accordo, eccoli sacrano, ma sono il pipeo che ho finito
al suo testa e tessila. Questa è una cover, forse l'unica cover, no, una delle due cover che non ho fatto, sarà un brano nostro.
Ma sei tu che canti, Matteo?
No, in questo caso no, non sono io, questo è Luca, siamo in quattro cantanti. Vorrei dire che sono quello con la barba, ma ce l'abbiamo quasi tutti.
Guarda, adesso ti sto cercando, ma io guarda adesso ti vado a tregare. No, sono bellissimi, vero? Il fonico, siete spettacolari. Senti Matteo, intanto complimenti, guarda, sì. Avete veramente...
una
un
bella
sacco,
iniziativa.
Sì, un sacco di idee, tante iniziative, si vede che insomma siete attivi e questo ci fa piacere, perché si capisce che siete giovani e ci fa ancora più Grazie. Piacere questo, perché avete tanto sprint e tanta voglia di fare. Vi trovate in una zona meravigliosa del nostro paese, quindi sicuramente anche lì sicuramente siete aiutati dal meraviglioso paesaggio, siete a due passi da Bassano del Grappa, voglio dire, non vi manca proprio niente.
No. Asolo anche, c'è un'altra
Asolo, e come no, assolutamente. Senti, noi ti auguriamo davvero in bocca al lupo e buon lavoro per questo primo festival Sui Generis dedicato al maiale, al musetto, e poi magari ci risentiremo più avanti, ci dirai com'è andata. Insomma, siamo felici di averti avuto ospite. Se passi da queste parti sarai il nostro ospite.
Portaci da mangiare.
Portaci ovviamente il musetto, certo. Ma soprattutto vieni con i tuoi colleghi Massadores e ci farà piacere.
Mi farò trovare preparato. Grazie mille a voi per lo spazio e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Ciao Matteo Guidolin, ciao.
Grazie mille.
Ciao.
Viaggiando assaggiando. Racconto culinario delle delizie regionali.
Abbiamo parlato del maiale, ma questo sicuramente è un frutto che si abbina benissimo al maiale, soprattutto sulle tavole invernali, Camilla.
Io so che sta bene con il pollo, col maiale non l'ho mai provato, però chissà, insomma, perché no?
Sono sicura di questo. E allora andiamo a conoscere la castagna, perché questo è il periodo della raccolta. Sì. Ma una castagna particolare, Camilla.
Eh sì, è la castagna IGP del Monte Amiata in Toscana. E infatti qui con noi oggi è il presidente dell'associazione, Lorenzo Fazzi. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
è iniziata la raccolta delle castagne sul Monte Amiata?
Sì, è quasi finita.
Come è finita?
Oh, no.
Ma le castagne ci sono però, castagne ci
sono. Raccontaci della tradizione della castagna del Monte Amiata.
Bene, il Monte Amiata penso si conosce abbastanza, è una delle aree più importante a livello italiano per la produzione di castagne. Uh-huh. È stato beneficiato, diciamo così, queste varietà di castagne, fra cui il marrone, la bastarda rossa e la cecia, di un riconoscimento europeo che è un'indicazione geografica protetta. Uh-huh. E praticamente qui sistema castagnicolo, la filiera castagnicola è molto, molto sentita, molto importante anche sul profilo commerciale, soprattutto per le bio-microeconomie locali, quindi certo. È un supporto importante per le popolazioni legate alla montagna, quindi non c'è solo veramente nell'Amiata.
Un'economia quindi come quella dei funghi, insomma, che vive bene ovviamente grazie a questo prodotto straordinario. Come si deve mangiare la castagna, il marrone del Monte Amiata, Lorenzo?
Beh, sentite, io vi dico che intanto la castagna può essere utilizzata in mille modi.
Vero.
Vi dico cosa più da noi si usa o si è puntato come associazione della castagna, perché abbiamo valorizzato chiaramente la trasformazione della castagna, soprattutto per quanto riguarda per esempio i primi piatti con le fettuccine alle castagne, con gli gnocchetti e con tanta altra serie di comunque primi piatti fatti con farina di castagne e farina di grano, chiaramente.
Sì.
Che poi vengono...
E come si condiscono?
Qui si usa chiaramente, alcuni sughi tipici nostri, che sono
ragù,
sia di maiale sia normale il sugo alla toscana, oppure anche col cinghiale, chiaramente, utilizzando anche il cinghiale, che è chiaramente da noi è una, diciamo, selvaggina prelibata, quindi...
E quindi la pasta è più dolce al gusto?
La pasta viene chiaramente più dolce, poi viene chiaramente insieme a un sugo, il sugo con la carne di maiale o di cinghiale, poi molto spesso ci si mette anche dei funghi che sono chiaramente del territorio, quindi viene fuori dei gusti e dei sapori abbastanza importanti, quindi molto molto appetibili, insomma.
E come?
Però questo per quanto riguarda così, diciamo, primi, ma la castagna poi noi l'abbiamo soprattutto usata soprattutto anche per farci la birra, per esempio, fare altre cose che sono legate proprio al sistema castagna, quindi cercando di utilizzare tutte le opportunità che questo frutto ci dà, non contenendo glutine chiaramente, quindi per le intolleranze, per tutte queste situazioni è molto raccomandabile.
Quindi voi ovviamente la cogliete, la trasformate anche e offrite dei prodotti che derivano direttamente dalla trasformazione della castagna, Lorenzo?
Sì, certo, la castagna può essere chiaramente, o il marrone può essere usato fresco, allo stato fresco, oppure viene trasformato in farina di castagne, che è la base poi per fare dolci, per fare tutte le altre cose che riteniamo opportuno a fare,
certo,
dalla classica polenta
al
marron glacé,
e qui stiamo veramente toccando l'apice. Infatti stavo pensando al Mont Blanc quando mi hai cominciato a parlare della farina di castagna, mi si è proprio
annebbiato
il Mont Blanc, mi è venuto in mente, ma poi ho pensato anche alla polenta, la polenta con la farina di castagne, Lorenzo.
Sì, certo, e poi la polenta con l'aringa e l'animelle di
l'aringa,
perché voi sapete che l'aringa in montagna era il pesce che ci arrivava in montagna insieme al baccalà,
certo.
E sì, la polenta, sì, chiaramente, non so se vi siete mai incontrati a mangiare la polenta in un casolare nostro dove c'è appesa a un filo del soffitto questa ringa, e poi con la fetta di polenta si struscia la fetta di polenta sulla ringa e poi si mangia.
Davvero?
Insomma, era una tradizione nostra, ma dettata soprattutto dal fatto che le aringhe a disposizione erano poche e la polenta un po' di più, quindi
si insaporiva soltanto
che l'aringa si mangiava il sapore,
certo. E tanto l'aringa è saporita, si passava la polenta sulla ringa e prendeva il sapore della ringa,
giusto,
esatto.
Fa una piega. Lorenzo, fino a che periodo ci sono le castagne da voi?
Normalmente ancora noi le conserviamo un po', ma fino a dicembre riusciamo a avere nel territorio.
C'è un modo di conservarle?
E nelle nostre feste, chiaramente. E nelle nostre feste, perché noi abbiamo l'Ottoberfest della castagna che si è chiusa a primi di novembre, quindi tutti i fini di settimana in Amiata c'è una rassegna dedicata alla castagna dell'Amiata con tutti i piatti, ecco. Quindi invece che ve le spiego io, voi ricordatevi che l'altro anno tutti i fini settimana c'è una festa della castagna dove si può assaggiare tutti i nostri piatti.
Ma quando partono quando parte la festa della castagna sull'Amiata? In genere
c'è l'Ottoberfest, praticamente dalla seconda domenica di ottobre fino al 5 novembre. Quando parlo di Amiata intendo Amiata sia senese che grossetana.
Sì, certo.
Tipo il festival della birra, però con la castagna.
Esatto.
Abbiamo copiata questa, abbiamo detto vogliamo fare il festival della castagna. È così.
Bravi.
Lo dico con molta anche soddisfazione, perché queste rassegne funzionano tutte, quindi c'è molta gente che viene.
E devo dire, ne dovete avere merito, perché è una cosa molto bella, è un prodotto legato anche alla vostra tradizione, è un prodotto molto amato da tutti, per cui diciamo che fare questa manifestazione per far conoscere anche le varie connotazioni e le varie possibilità che esistono in cucina di degustare le castagne, devo dire è meritorio, senza considerare il fatto che venire lì si sta bene, si mangia anche bene, è un colpo in un colpo prendi tutto, giustamente sì. Voi sulla Miata state assolutamente bene. Beh, ci fa piacere sapere questo, ci fa piacere che ci abbiate raccontato anche una parte di storia. In conclusione voglio sapere, ma il castagnaccio è un prodotto vostro, Lorenzo?
Sì, anche chiaramente anche nostro. Io ho evitato di parlarvi delle cose classiche, che la polenta, il castagnaccio.
Sì, però
chiaramente noi abbiamo la nostra versione, che è quella con chiaramente utilizzando le noci che erano del territorio, pochi pinoli perché non avevamo tanti pinoli, rosmarino, chiaramente farina e quindi è abbastanza. Però ogni paese, ogni legato al castagno, poi il castagnaccio se lo faceva con le variabili che aveva a disposizione, certo. Chiaramente, con l'uvetta, tante questioni che noi da noi si fa soprattutto con le noci, un po' d'uvetta e il rosmarino, chiaramente.
Anche quello è da gustare. Sì. Beh, veramente le castagne sono un prodotto ricchissimo. Si raccolgono sempre da terra le castagne, Lorenzo? Scusa se ti faccio questa domanda che ti sembrerà banale, sì. No?
Ma no, non è banale. Allora, in Italia esistono anche altre situazioni legate al castagno, dove le castagne vengono battute, si chiama così, battute con pertiche o comunque con aste e poi raccolte ricci. Da noi in Toscana, Lazio ed altre regioni aspettiamo che le castagne arrivino, cadano e poi vengono raccolte a macchina o a mano. Noi preferibilmente indichiamo a mano perché con le macchine insomma si rovina un po' la castagna. Voi lo sapete che la castagna è uno dei frutti più delicati che madre natura ha creato.
Come?
Perché ha tre bucce di protezione, quindi c'è il riccio, poi c'è una prima buccia e una seconda buccia
che io non riesco mai a levare
interna,
sì, non va mai
esatto.
Via
allora questo, voi ricordatevi che quando si toglie bene la buccia, probabilmente state mangiando un marrone, parlo della seconda buccia, o di una castagna domestica che è particolare. Quindi, però il marrone è una di quelle varietà che si sbuccia facilmente, è questo per questo che poi si utilizza il marrone glacé e così via.
Perché si fa prima.
Il resto delle castagne vanno utilizzate soprattutto per caldarroste o comunque situazioni diverse, o cotte, lessate.
Certo.
Però ve lo dicevo, questo è importante perché la madre natura, che è perfetta per certi aspetti, l'ha protetta moltissimo, quindi la dice lunga questa.
È vero, no, perché poi è una, no, è molto preziosa la castagna,
sì,
è un frutto prezioso.
Costano tanto
e sono molto nutrienti. Però ecco, madre natura giustamente ha previsto una bella corazza, tant'è che il riccio non si può cogliere a mani nude, insomma, bisogna credo avere dei guanti, no? Se
certo,
no ci si punge.
Guanti, ci si buca.
Sì,
ecco, l'altra cosa che vi chiedo, visto che la nostra conversazione speriamo sia seguita da tante persone, è che è importante che passi un messaggio molto più chiaro rispetto all'utilizzo delle nostre castagne, i marchi, quindi l'IGP o l'IDOP, così i riconoscimenti ottenuti vanno a garanzia del consumatore. Purtroppo oggi in Italia arrivano partite di castagne dall'estero e vengono utilizzate soprattutto castagne dall'estero.
E perché, se noi siamo un paese così ricco, perché arrivano dall'estero?
Perché il commercio è chiaramente
aperto.
Si deve rispondere, quindi è una logica troppo lunga da spiegare, ma comunque è importante educare il consumatore a ricercare il marchio, la provenienza, da dove viene, castagna italiana, da quel territorio, quindi c'ha un'indicazione precisa nel sacchettino. E quindi se spende 50 centesimi in più per quelle castagne, sa che aiuta un territorio che comunque mangia le castagne italiane di quel territorio.
Certo, e poi abbiamo sentito la qualità ovviamente di questo prodotto, dei nostri prodotti, quindi cercare ovviamente l'etichettatura è obbligatoria sulle castagne, Lorenzo Fazzi?
Sì, dove c'è chiaramente l'IGP le DOP e chiaramente o le DOC, è chiaro che c'è l'obbligo, c'è un disciplinare da rispettare, c'è un organismo esterno che controlla tutta la filiera per arrivare alla vendita, quindi dalla produzione, quindi al trasformatore e poi nei negozi di vendita, quindi è una cosa abbastanza complessa, ma che poi dà un risultato importante, perché lo dicevo prima, praticamente uno sa che mangia castagne di quella località, ecco.
Certo, sì, assolutamente. E poi insomma è tutto un territorio che ha la tradizione, che ovviamente mostra la bellezza, la bontà di questo prodotto. In questo caso siamo sul Monte Amiata, avete sentito, si è appena concluso il periodo di festa della castagna, ma insomma è disponibile ovviamente ancora fino a dicembre. Noi ne abbiamo parlato, lo ringraziamo per questo, con Lorenzo, sì, Fazzi, che è presidente dell'Associazione Castagna IGP del Monte Amiata. Vi verremo a trovare con un bel sacco di juta da riempire.
Vi aspetto.
Grazie.
Buona giornata. Ciao, grazie Lorenzo.
Grazie a voi, buon divertimento.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, devo dirti la verità, oggi è veramente difficile scegliere, perché fra l'olio,
il musetto,
la castagna, non si può fare.
Io sceglierei la castagna, però.
Cioè, per chiudere in bellezza.
Per chiudere, perché sono la mia passione, le cerco un po' ovunque, quindi... Certo è che insomma abbiamo veramente toccato i massimi livelli.
Esatto,
oggi.
Esatto. Bene, speriamo che anche voi vi siate divertiti in questo viaggio pazzo che abbiamo fatto alla ricerca gastronomica delle nostre specialità, a conoscere anche tanti prodotti che magari, come nel caso del musetto, non sono così interregionali,
noti.
No? Così noti. Noi torniamo sabato prossimo, salutiamo, sì, Luca Red Rossa e ciao Camilla.
Ciao Olivia. Ciao.
Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.